Vi voglio far vedere una foto. Che cos'è questo? Pit stop. Cosa serve? Il pit stop è una pausa? Lo devo spiegare perché non è più montese, giustamente. Il gommista. Durante le Formula 1 o comunque anche altre gare, le macchine si fermano per, una volta per fare rifornimento carburante, cambiare le gomme, adesso solo per cambiare le gomme, per proseguire la gara. Quindi, l'obiettivo del pit stop è quello di permettere alla macchina di arrivare alla fine della gara e possibilmente anche vincere. Se non lo facesse, si ferma, assolutamente. Finiscono le gomme, finiva il carburante o comunque sbanda, non ha più tenuta. Oggi parleremo dei pit stop, ma non quelli delle macchine, i nostri pit stop. Oggi è domenica, festivo, caldo, magari qualcuno poi oggi pomeriggio va in piscina, ci si rilassa un attimo. Domani ricomincia la settimana. Domani mattina ci si alza presto, magari i bimbi non vanno più a scuola, questo è un vantaggio, o forse uno svantaggio perché sono a casa. Bisogna alzarsi, andare al lavoro, prepararsi e poi lavorare col caldo, mille pensieri, mille cose. È come una gara di Formula 1. Quindi una vita caotica, continuare a fare questa corsa. Poi, durante il giorno incominciamo a incontrare problemi, persone che ci mettono pesantezza, accendiamo la radio, la televisione e sentiamo le notizie che ci circondano, economiche, politiche, sociali, non quelle più lontane ma anche quelle più vicine, come abbiamo ricordato poco fa. È come quando ci si incontra nella pista, nelle bagarre, le chicane, dove ci sono tutte le macchine che si intrecciano, che si rischia di fare anche dei tamponamenti. È come trovare l'olio sul tracciato, incominciamo a sbandare, perdiamo aderenza, riprendiamo la macchina, proviamo a rimetterci un po' in pista. E poi ci dovrebbero essere gli hobby, i passatempi, quelli che ci dovrebbero rilassare, ricaricare, dare nuova energia e che spesso invece diventano un peso in più, un affaticamento in più. Poi si arriva a casa la sera, magari tardi, e di corsa ci si prepara perché c'è la riunione di condominio o c'è la riunione di chiesa. E ogni giorno, dopo giorno, ogni giro, dopo giro, andiamo avanti con questa corsa, con questa vita. E qualcuno di voi si medesima in questa immagine? E quali sono le conseguenze nel nostro modo di stare, nel nostro essere? Stanchezza? Stress? Pesantezza mentale, anche il nervosismo, magari soprattutto con chi c'è più vicino? Sensi di colpa perché non riusciamo a fare tutto quello che avremmo dovuto fare. Abbiamo bisogno di pit stop, abbiamo bisogno di pause di riflessione, ma non come quelle delle coppie che cercano il momento di riflessione, ma quasi per. Pause di riflessione che ci ricaricano, che ci diano di nuovo chiarezza, freschezza, energia per affrontare ciò che facciamo, per ritrovare il senso nella nostra vita. Non parlo delle vacanze che stiamo aspettando. Aspettando che arrivino e qualcuno magari li sta già sfruttando, parlo di pause regolari durante l'anno, pause regolari durante i mesi, momenti specifici che possano aiutarci a dare il meglio nella nostra gara, nella nostra vita. Oggi vedremo un esempio di pausa di riflessione, oggi vedremo un pit stop di Gesù. Signore, aiutaci stamattina veramente ancora comprendere quello che ci vuoi insegnare, a metterlo in pratica e a viverlo quotidianamente, sapendo che è da te che arrivano queste parole. Amen. Andiamo al Vangelo di Marco. Ho cambiato Vangelo questa volta. Lo scopo principale di ogni Vangelo è portare il lettore a conoscere meglio Gesù attraverso i fatti, attraverso le sue parole, il suo insegnamento, per diventare discepoli maturi, quindi crescere nel discepolato. Gesù nel Vangelo di Marco, al capitolo 1, ha appena iniziato a predicare il Vangelo, ha chiamato i primi discepoli e la sua fama si sta diffondendo nelle zone circostanti perché mostra autorità nell'insegnamento, autorità sugli aspetti spirituali, autorità sulle malattie, sulle cose naturali. Gesù diventa un polo attrattivo per le persone. E il brano che stiamo per leggere segue una giornata molto intensa di Gesù. Era un sabato mattina, si è alzato, è andato in sinagoga e in sinagoga ha insegnato e dopo ha scacciato un demone, un indemoniato. Successivamente a pranzo sono andati da Pietro, dalla suocera di Pietro, che stava anche male, quindi l'ha guarita. E il pomeriggio, perché non sapeva che cosa fare, quando è finito la giornata di sabato, che per il mondo ebraico finisce alle 5 di pomeriggio, 6, non mi ricordo più, comunque, sono arrivate tutte le persone per parlare con Gesù, per farsi guarire, per conoscerlo, e dice che ha lavorato fino a tarda notte, ha parlato, insegnato, curato queste persone. E arriviamo ai versetti 35 fino al 39. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e la pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e, trovatoli, gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni. Se aveste passato una giornata intensa come quella di Gesù, cosa avreste fatto la mattina dopo? Qualcuno magari non avrebbe dormito tutto carico, pieno di adrenalina. Io avrei fatto, come Tiziana, una bella dormita, sperando di non sentire i cani dei vicini, così mi sarei riposato. Invece Gesù, dopo una giornata molto lunga, pesante, piena di emozioni, decide di alzarsi presto la mattina e di andare a pregare in un luogo deserto. Perché un luogo deserto? Perché Gesù cerca un luogo adatto al suo tempo col Padre. Riconosce che durante la giornata non avrebbe avuto magari altri momenti o ci sarebbero state le persone, quindi non avrebbe avuto un momento specifico per pregare, un momento specifico di comunione col Padre. E cosa significa che Gesù pregava? Forse è una delle domande che fanno i bambini alla scuola domenicale. E noi normalmente cosa rispondiamo? Gesù è Dio, ma nella sua incarnazione era anche uomo e aveva le esigenze degli uomini e aveva gli stessi bisogni, e perciò Gesù ha bisogno di rimanere in comunione col Padre, di ricercare costantemente di essere sintonizzato, di essere vicino al Padre per avere lo stesso modo di pensare, lo stesso modo di vedere le cose. La sua preghiera è indirizzata proprio ad avere la stessa mente del Padre. E da questo breve brano vediamo che la priorità di Gesù è cercare comunione col Padre. Il suo desiderio è che la volontà del Padre sia fatta in lui e le sue azioni devono desiderare che piacciano al Padre, che diano gloria al Padre. Per questo motivo vuole passare dei momenti per sintonizzarsi con lui. Oltre a Gesù c'è anche Simone e altre persone lì intorno che, cioè, immaginate di essere Pietro, avete vissuto una giornata grandiosa, il vostro maestro ha fatto miracoli, ha salvato persone, ha insegnato, tutte le persone arrivano: ma quello è il tuo maestro, ma e tu sei un suo discepolo, tutto così. La mattina si alzano, arrivano tutta la gente, tu sei gasato che vuoi affrontare la giornata bene, così anche oggi Gesù farà grandi cose e vedremo e sarò fiero di lui. Incomincia a cercare Gesù e non c'è. E dove è andato Gesù? Ma non lo so. E vedi che un gruppo incomincia a cercarlo, poi quando finalmente lo trovano: e dai Gesù, cioè sei in ritardo, c'è tutta la gente che ti aspetta. Questo è l'atteggiamento che trasmette quelle tre parole: tutti ti cercano. Un atteggiamento di impazienza, come se Gesù non avesse capito le cose importanti da fare. Stai qui a perdere tempo quando c'è tanto da fare lì. E Gesù cosa risponde? Andiamocene da un'altra parte, perché devo predicare anche là, infatti è per questo che sono venuto. Cosa vuol dire questa risposta ai discepoli? Gesù ha un obiettivo, è venuto con lo scopo di annunciare il regno di Dio e la salvezza. Gesù sfugge alla tentazione di seguire la fama e ciò che piace agli altri, quindi anche se questo vuol dire portare aiuto alle persone, se questo vuol dire impegnarsi, fare guarigioni e magari anche cose che non avrebbero richiesto tanto tempo, Gesù sceglie di proseguire per l'obiettivo primario per il quale è venuto sulla terra, mette le cose importanti al primo posto e si muove di conseguenza. E il testo che stiamo vedendo non presenta grandi difficoltà di comprensione, e quindi passiamo subito all'interpretazione. Cerchiamo di capire qual è il messaggio che Dio vuole darci stamattina. E vediamo in questo caso tre caratteristiche di Gesù che emergono da questo brano. Prima. Ok, qui, lascia qui. Gesù ha delle priorità, Gesù ha degli obiettivi chiari e Gesù non si lascia distrarre. Gesù fa dei sacrifici per avere un momento particolare col Padre. Dopo una giornata pesante Gesù si alza presto al mattino, trova un posto tranquillo per incontrarsi col Padre. Questo momento è prioritario nella sua vita e gli serve per ricaricarsi e per risintonizzarsi con Dio. E la seconda caratteristica che vediamo è che Gesù ha degli obiettivi chiari. Il tempo col Padre gli serve per riuscire a ritrovare chiarezza in quello che è il suo scopo, il suo motivo di venuta. Le sue parole e le sue azioni sono rivolte a raggiungere l'obiettivo per il quale è venuto. Non trascura le altre cose, ma mette un ordine. Avendo gli obiettivi chiari, può anche decidere di fare delle cose, delle scelte, senza sentirsi in colpa per quello che non sta facendo. La terza caratteristica è che non si lascia distrarre. Gesù non lascia che siano le distrazioni ad allontanarlo da quello che è venuto a fare. E Simone vede l'assenza di Gesù come un tempo di non produttivo, come qualcosa che non ha efficacia. Invece il tempo di Gesù in solitudine, in preghiera, serve a Gesù per capire meglio quali sono le priorità. Quindi Simone guardava i bisogni delle persone che arrivavano e cercavano aiuto, Gesù vede i bisogni, ma li vede con gli occhi del Padre, in un'ottica diversa. Gesù è sensibile ai bisogni degli altri, se leggiamo i Vangeli vediamo che non si è tirato indietro di fronte ai bisogni. È venuto anche per questo, ma non si lascia intrappolare dai bisogni e dalle necessità delle persone. Mantiene chiara la meta. E faccio subito notare che le distrazioni non sono per forza cose sbagliate. A volte si pensa che siano sempre peccati. In questo caso, come spesso succede, sono cose utili, cose che fanno del bene, urgenti a volte, prioritarie, ma sono proprio queste cose che a volte, di per sé, non sbagliate, ci tolgono energie, ci tolgono spazio per fare le cose invece prioritarie che sono importanti. Quindi, qual è il messaggio centrale del brano che abbiamo letto? In mezzo alla gara che corriamo abbiamo bisogno di pit stop regolari per poter correre in un modo competitivo e raggiungere il traguardo che Dio ci ha dato. Fuori da metafora, in mezzo al caos che ci circonda, alla confusione, alle problematiche che ci sommergono, alle difficoltà che abbiamo, ci sono cose importanti, ci sono cose utili, ci sono tante cose che potremmo fare, ma proprio per questo la nostra massima priorità è trovare pause di riflessione con Dio, per avere degli obiettivi chiari e non lasciarci distrarre dalle altre cose. Fin da bambino mi hanno detto che è importante prendersi un momento di lettura e preghiera con Dio. Siete d'accordo su questo, giusto? Spero di sì. Ma poi nella pratica, quanti lo mettono in pratica? Quanto lo facciamo? Ci sono almeno quattro buoni motivi che leggiamo da qui, per cui la nostra massima priorità dovrebbe essere proprio cercare momenti col Padre. Il primo obiettivo, no, rimani sempre su. Se Gesù lo faceva ed erano momenti utili per lui, quanto più dovremmo farlo noi? Abbiamo molto più bisogno di Gesù di stare col Padre. Perché, secondo anche motivo, è perché se Gesù non riusciva a seguire tutti i bisogni che lo circondavano, neanche noi potremmo farlo. Perciò dobbiamo stare attenti a cosa scegliamo di fare. Un altro motivo è perché se non abbiamo i motivi chiari, gli obiettivi chiari, saremo portati a lasciarci distrarre, a lasciare utilizzare energie, risorse, tempo per altre cose, belle, utili magari, ma non secondo quello che invece è quello che Dio vuole per noi. E anche perché le distrazioni portano conseguenze nella nostra vita. A volte abbiamo tempo in meno, a volte stanchezza, a volte i sensi di colpa, perché abbiamo fatto delle cose e non altre, a volte proprio il fatto che stiamo peccando perché non facciamo quello che Dio invece ci ha chiesto di fare. E fin qui abbiamo fatto una bellissima riflessione in meno di un quarto d'ora, ma una riflessione che finisce solo con dei concetti, per quanto corretta e bella, è un po' mancante. Dio non vuole solo informare, vuole trasformare le nostre vite. Perciò dobbiamo trasformare in pratica questi concetti che abbiamo visto stamattina. E tra poco vi farò delle domande personali, non dovete rispondere pubblicamente, ma spero possano esservi di aiuto per la vostra riflessione, per la vostra crescita, per riflettere concretamente come queste cose possono entrare nella vostra vita. La prima domanda è: siete disposti a lasciarvi trasformare da Dio stamattina? Non avremo stamattina il tempo per approfondire, per riflettere su ogni domanda, sulle varie cose, quindi vi suggerirei magari di segnarvi quelle che sono le domande che vi stanno stimolando di più o che vi lasciano un attimo così, per poterci riflettere magari poi con più calma durante la settimana. E dalle tre caratteristiche di Gesù che abbiamo visto in questo brano possiamo imparare le caratteristiche che anche noi dovremmo avere come suoi discepoli per imitare il Maestro. La prima caratteristica è sempre la priorità di cercare pause di riflessione con Dio. La seconda caratteristica è la chiarezza negli obiettivi che Dio ha per noi. La terza caratteristica è di non lasciarsi distrarre dalle urgenze e dai bisogni. E ritornando alla prima caratteristica, sempre su quella slide, tranquillo, perfetto. La priorità di cercare pause di riflessione con Dio. Dio è sempre con noi tramite lo Spirito Santo, lo sappiamo, e lo conosciamo, lo viviamo, ma nonostante questo abbiamo bisogno di momenti specifici con Lui. Pause di riflessione, che possono essere quelle regolari, che facciamo magari giornalmente, ma anche dei momenti speciali, magari momenti dedicati, magari un pochettino più lunghi o intensi, in particolare i momenti dell'anno. Possono essere i momenti di, si diceva stamattina, magari di sofferenza, dove abbiamo bisogno di più chiarezza, ma anche momenti regolari per poter arrivare alla fine della nostra gara. Nelle pause di riflessione chiaramente possiamo inserire la preghiera, la lettura biblica, che ci stanno sempre, ma possiamo anche prendere dei momenti di adorazione personale, di intercessione per le persone. Possiamo scrivere o scegliere in questi momenti le attività che vorremmo, che pensiamo che Dio ci chiami a fare. Quante volte facciamo magari un programma della settimana o del mese in questi momenti con Dio? Sarebbe utile per avere chiarezza anche in queste cose. Riuscire a capire le sue priorità, i suoi obiettivi per noi, e possono essere utili le famose discipline spirituali, che sono un brutto nome da dire, ma che possono essere il digiuno, la veglia notturna, la solitudine e altre ancora. E un aiuto molto concreto in questo sono anche i fratelli. Perché non prendersi dei momenti per stare con dei fratelli che possano sostenerci, che possano essere di confronto, che possano magari suggerirci qualcosa, che possano sostenerci in preghiera? Siamo in una chiesa anche per questo motivo. Dio ha voluto metterci in un corpo, perché col corpo possiamo essere sostenuti nelle nostre sfide, nelle nostre riflessioni. E vi confesso che mentre preparavo questa predica mi sono reso conto che nell'ultimo periodo, a causa del lavoro che mi impegna molto, di nuove cose da studiare, impegni e un po' di varie cose, ho confuso le priorità e ho dedicato poco tempo tranquillo con Dio. Però Dio ha manifestato ancora una volta la sua grazia, perché me l'ha voluto ricordare, perché mi ha dato la possibilità di cambiare subito questa cosa e di riprendere ad avere giornalmente, settimanalmente dei momenti specifici. Quindi in sostanza è abbastanza facile capire se anche noi, se anche voi, se anche tu hai la stessa priorità di Gesù. Ricerchi e mantieni costante il tuo rapporto con Dio. Ti prendi dei momenti regolari per stare con Lui. Se il tuo tempo con Dio è saltuario, se è irregolare, se è superficiale, se è vissuto come una pillola amara da infilare da qualche parte, allora forse c'è qualcosa da rivedere nel tuo rapporto con Dio. Allora forse c'è proprio da lavorare sulle priorità. Passiamo alla seconda caratteristica, la chiarezza nei nostri obiettivi. Qualcuno di voi ha visto i film di Robin Hood, sia quello più vecchio con Kevin Costner, sia quello un po' più moderno con Russell Crowe? Ok, in tutti e due i film c'è una scena dove in mezzo alla battaglia, dove ci sono spade, lance, frecce, tutto quanto, tutti che combattono, e a un certo punto Robin Hood vede qualcosa a distanza che vuole colpire. E a quel punto prende la freccia, tutta sta scena super col fuoco, è bellissima. Prende la freccia, scocca la freccia, e passa in mezzo a gambe, cavalli, persone, nemici, tutto quanto, e va a colpire proprio quello che voleva colpire. Sapete la definizione di peccato? Mancare il bersaglio. Non centrare l'obiettivo della nostra vita. E tutti gli uomini abbiamo come obiettivo primario quello di onorare Dio, e chi non lo fa pecca. Questo è l'obiettivo primario di tutti gli esseri umani. Oltre al primario abbiamo degli altri obiettivi generali. Come discepoli di Cristo abbiamo quello di amare, di evangelizzare, di fare discepoli, di essere discepoli e altri ancora. E ognuno di noi ha anche degli obiettivi specifici col quale possiamo onorare Dio, e ciascuno di noi è chiamato a scoprirli, altrimenti se non lo facciamo stiamo peccando. Dio spesso utilizza le nostre passioni, Dio spesso utilizza le nostre abilità, i nostri doni, le nostre capacità, quello per cui abbiamo studiato, anche i nostri difetti. E se ti chiedessi qual è l'obiettivo di Dio per questo periodo della tua vita, me lo sapresti dire? Quale obiettivo specifico ha Dio per te nel tuo lavoro, nei tuoi hobby, nelle tue relazioni, nello studio, nella scuola? Dio viene onorato se noi portiamo frutto nei nostri talenti, nei doni che ci ha dato, nelle risorse che ci ha dato, e in questo diamo a Lui la gloria testimoniando della Sua grazia verso di noi. E ho un'amica che ha la passione per l'educazione dei bimbi, qua ce ne sono anche altre, ha studiato per questo e vuole influenzare la crescita dei bambini con principi validi, con principi in cui crede. Dio le ha dato la possibilità di prepararsi, di studiare, la possibilità di essere luce e sale sia nell'ambiente lavorativo, sia in chiesa, nel suo servizio. Raggiungendo il suo obiettivo specifico, onora Dio con i talenti che ha ricevuto e onora Dio portando un messaggio sano di pace, di salvezza alle persone, ai bambini, ma anche alle famiglie col quale si relaziona. Quindi raggiunge degli obiettivi generali che ogni discepolo ha: evangelizzare, fare discepoli, influenzare la società. Dio le ha fatto capire quali erano i suoi obiettivi specifici e lei si sta impegnando per coltivarli e per raggiungerli. Se dopo tutto questo percorso lei andasse a lavorare con gli anziani, che anche loro hanno bisogno, hanno tutte le loro esigenze, probabilmente peccherebbe, perché mancherebbe l'obiettivo che Dio ha voluto per lei. Ci sono altre persone che sono chiamate a lavorare con gli anziani, a seguirli, e Dio si prende cura anche di loro, ma magari non tramite questa persona. Quindi, collegato a questo discorso, passiamo alla terza caratteristica. Non lasciamoci distrarre. Anche noi come Gesù possiamo essere tentati a distogliere lo sguardo, a lasciarci coinvolgere in cose utili, belle, importanti, ma non quello che Dio sta chiedendo a noi. Per esempio, io faccio molta fatica a dire di no quando mi chiedono un favore o mi chiedono di fare qualcosa. E in questi tempi sto investendo molto nell'ambito lavorativo, e l'inizio, quindi sto studiando, mi sto applicando, sto imparando diverse cose, mi piace, quindi mi appassiona, non è una cosa che mi pesa fare questo, ma allo stesso tempo ho altri impegni, per esempio in chiesa, per esempio in altri percorsi che sto sviluppando personalmente, e questo mi ha portato a riempire le giornate oltremodo. E le conseguenze? È che sto facendo fatica a fare tutto quello che vorrei fare, e spesso quindi trascuro alcuni aspetti importanti. A volte trascuro appunto il mio tempo con Dio, a volte trascuro magari l'aspetto lavorativo, a volte il servizio, a volte il tempo con Deborah. Qual è la tua distrazione? Quali sono quelle cose che ti stanno impedendo o rallentando nel raggiungere gli obiettivi che Dio ha per te? Il lavoro, i bisogni delle persone, la famiglia, a volte il relax a essere una distrazione, un po' più di tempo a letto, un filmetto, una passeggiata, una festa con gli amici. Il tempo è un dono, anche questo di Dio, tutti abbiamo solo 24 ore o abbiamo veramente tanto tempo, perché sono tanti minuti a disposizione, siamo responsabili di come lo utilizziamo. Anche nel servizio a volte può diventare una distrazione. Oggi sono qui a predicare, domani magari no, Dio non mi chiamerà più a fare questo, però se io rimango ancorato a questo servizio, allora disubbidirò a Dio, allora peccherò, perché Dio aveva qualcos'altro invece magari per me. Dobbiamo stare attenti alle distrazioni e le possiamo valutare solo se abbiamo chiaro qual è l'obiettivo di Dio per la nostra vita. Se abbiamo ben chiaro il nostro obiettivo, riusciremo a gestire meglio anche le distrazioni e a andare dritti alla meta. Avendo la priorità di passare del tempo con Dio, conosceremo i suoi obiettivi per noi e non ci lasceremo distrarre dalle altre cose. Quindi, abbiamo visto in modo generale tre caratteristiche di Gesù che dovremmo imitare come discepoli. Per approfondirle tutte quante, in modo pratico ci vorrebbe un'altra mezz'oretta. Ci stiamo, no? 31, 29 minuti, qualcuno? Allora, non abbiamo il tempo, quindi vorrei soffermarmi solo su una di queste, che forse è la più trascurata, 10 minuti al massimo. Non è la prima, perché spero che se abbiamo capito che la priorità è stare con Dio, la metteremo in pratica. Non è la terza, perché se abbiamo pause di riflessioni costanti e obiettivi chiari, sarà anche più facile non essere distratti. Quindi andiamo sulla seconda e ci soffermeremo sui nostri obiettivi. Adesso puoi cambiare. Bravo, Rafa. Come posso capire i miei obiettivi specifici? Allora, è un aspetto un po' complicato, nel senso che tocca vari argomenti, doni spirituali, capacità naturali, esperienza, servizio e via dicendo. In questo caso farò magari qualche riferimento di più all'ambito di chiesa, ma si possono trasportare anche all'esterno in un senso globale, sulla nostra vita, su quello che facciamo nel lavoro, nello studio, nella famiglia e via dicendo. E io ho trovato quattro suggerimenti o consigli che possono rispondere a questa domanda. Il primo suggerimento è: passa del tempo con Dio. Brevemente si può dire che è quasi impossibile capire i propri obiettivi specifici senza passare del tempo con Dio. Passare del tempo con Dio ci aiuta a conoscerlo meglio, a conoscere meglio noi stessi, a trasformarci a immagine di Cristo, e questo tempo ci modella, ci aiuta a diventare quello che Dio vuole che noi siamo, ed è questa la base per ogni altro tipo di impegno. Quando è stata l'ultima volta che hai chiesto specificatamente a Dio di indicarti i suoi obiettivi per te? Il secondo suggerimento è: passa del tempo con persone di fiducia. Un aspetto importante per capire i nostri obiettivi è parlare con gli altri, chiedendo che cosa vedono in noi, quali sono le cose che ci caratterizzano, chiedendo un parere su quello che stiamo facendo, sulle nostre idee, sui nostri progetti. E logicamente si preferiscono gli amici e magari chi ci conosce meglio, Però in questo ambito possono essere utili anche fratelli, colleghi anche, che possono darci qualche indicazione, perché dall'esterno possono vedere delle cose che magari noi non riusciamo a vedere o non riusciamo a valutare oggettivamente. In chiesa dovremmo guardarci attentamente gli uni gli altri, dovremmo essere pronti a valorizzare quello che vediamo negli altri, per aiutarci, per incoraggiarci, per sperimentare anche no, co nuove cose, scoprire, anche i nostri obiettivi specifici. Siamo parte di un corpo e nessuno di noi deve stare fermo. Dio ha scelto di usarci tutti. E quando è stata l'ultima volta che hai chiesto un parere sincero sulle tue capacità o sulla qualità del tuo servizio che stai già compiendo? Questo concetto di corpo si riallaccia anche al terzo aspetto, quindi la diversità di doni e servizi. E il terzo suggerimento è scopri, allena, esercita i tuoi doni e le tue capacità. Adino aveva fatto uno studio approfondito sui doni, è passato ormai più di un anno. Se chiedessi, e non lo faccio, di alzare la mano se sai qual è il tuo dono specifico, la alzeresti? Alla faccia della crisi, in chiesa, c'è così tanto lavoro da fare che non ci dovrebbero essere disoccupati. Dio ha dato capacità diverse per lavorare in ambiti diversi e dobbiamo scoprire però quali sono le nostre capacità, quello che Dio ci chiede di fare e in quale ambito possiamo sfruttare al meglio quello che Dio ci ha dato. E questo richiede anche tempo. E ti stai impegnando a ricercare, ad allenare e ad esercitare i tuoi doni? Hai mai chiesto a qualcuno in chiesa di coinvolgerti in un servizio? Il quarto suggerimento è usa la tua fantasia. In questa ricerca degli obiettivi non stupiamoci se Dio ci mostra dei percorsi un po' diversi dagli standard. Siamo abituati che il servizio è suonare, predicare, insegnare la scuola domenicale, mettere in ordine, pulire, altro? Cioè, ma credete veramente che Dio, il nostro grande Dio, che ha creato tutto dal nulla, sia contento di questi cinque servizi? Usiamo fantasia. Apriamo gli occhi, chiediamo a Dio di aiutarci a trovare un nostro ambito, magari di inventare qualcosa di nuovo o di copiare da altri che stanno già sperimentando altre cose utili. Dio, il Creatore, ha piacere di aiutarci a scoprire in quale ambito vogliamo e possiamo servire. Desidera questo. E hai chiesto a Dio di aprirti gli occhi per vedere che cosa potresti fare tu? Stamattina abbiamo visto che abbiamo bisogno di pit stop e pause di riflessione. Vogliamo imitare Gesù in tre cose, quindi nella priorità nel passare tempo con Dio, nel avere chiarezza negli obiettivi personali e nel non lasciarmi distrarre da altre cose. Siamo in un mondo caotico, in un periodo di confusione, di incertezza, di cambiamenti, chi ci sta intorno ci mette pressione, ci fa aumentare ansia, si parla dell'insicurezza stamattina, la società ci trasmette un senso di agitazione, di stress. Se non vuoi vivere così, fai come ha fatto Gesù, prenditi delle pause di riflessione, conoscerai meglio Dio. Saprai quali sono gli obiettivi generali e specifici per te. Applicandoli gli darai gloria e sarai soddisfatto della tua vita, nonostante le difficoltà e la pressione e le cose che ci circondano, e del quale non ci lasceremo distrarre. Vivendo in questo modo non avrai sensi di colpa se non riuscirai a fare tutto quello che dovresti o potresti fare. Guadagnerai in equilibrio, in senso della vita, guadagnerai nelle relazioni con gli altri. Se vuoi vincere la tua gara, ritornando all'esempio della macchina, devi hai bisogno di fare dei pit stop regolari. Perciò stamattina voglio lasciarvi anche una sfida pratica per la settimana. E siete pronti? Allora, scegliete un giorno nel quale prendervi una pausa di riflessione specifica con Dio e sul quale ragionare sui vostri obiettivi. L'avete pensato? Avete deciso il giorno? Sì? Ditelo a chi vi sta a fianco, uno solo. Non perché deve fare lo spione, ma perché questo, ditevelo, perché questo servirà per avere una persona che pregherà per voi, per avere una persona che vi sosterrà in questo e per avere una persona che magari settimana prossima ti chiederà: Dino, com'è andata? È stato bello? Ma sono proprio contento. Dai, ho pregato per te. Guarda, a me invece ho scoperto questa cosa. Poi ho voglia di farlo anche settimana prossima, hai voglia di sostenermi. Quindi scegliete un giorno e ditelo a una persona che vi sta a fianco. E poi scrivetevi su un foglio. Vai avanti. Ok, questo. Scrivete i vostri impegni in questa giornata, quello che fate come lavoro, le ore che dedicate agli hobby, alla famiglia, a tutte queste cose, alla chiesa, e poi ponetevi tre domande su ognuno di questi elenco, di questi nomi nell'elenco. Perché lo sto facendo? Chi mi ha detto che devo farlo? Gli altri? Io da solo ho deciso di testa mia o Dio? E cosa potrei cambiare nei miei obiettivi?